Buonasera Danilo e non Marco perché Marco non c'è. Buonasera Guido. Eccoci qua per questa puntata numero 158 di Leoni Fuori, il podcast che è tornato a parlare di Benetton Rugby e come ci hanno fatto notare questo sabato allo stadio, almeno a me, ma perché non parlate anche delle zebre? Allora, è un podcast sul Benetton Rugby, si chiama Leoni Fuori. È di colore bianco e verde. Dietro di noi la nostra fede è molto chiara. Detto questo, le zebre sono una squadra per cui abbiamo una certa simpatia, quindi ogni tanto ne parliamo. Ma non sarà questo il podcast in cui si parlerà di entrambi al 50-50. Voi che ne pensate? Ciao, intanto.
Ciao, io ci tenevo a salutarti così oggi, guarda, ci tenevo a salutarti così oggi.
Ho paura.
Ah no, non si sente bene. Niente,
Puoi
così.
avvicinarlo, però so di chi stai parlando.
No, era
Il
una cosa che...
parlamentare irlandese che si mette la maglia del Torino in Parlamento, quella è una delle cose più belle.
Io questa settimana parlerei di calcio, Matteo.
Ah, sì. Forza Toro,
Forza,
dice.
you've married Forza Toro.
Fatto il giro della rete molto rapidamente, quella cosa lì.
Bellissimo, bellissimo. Ho cercato
Allora.
di mettere l'audio. No, sì, parliamo anche delle zebre, parliamo di tutto, però hai ragione tu, cioè Matteo, diciamo che questo podcast, quando ormai, quanto? 2 anni e mezzo fa? 3 anni fa? Quasi
Da
ormai.
più di tre,
3 anni
era
fa.
gennaio 2021, quindi
Lo
no,
abbiamo
tra
iniziato
l'altro
che io... Vai, vai, vai.
scusami, mi ha fatto un pelo male il commento che mi è stato fatto, e cioè che si diceva, tu forse, non mi ricordo chi era che ha detto che forse a sto punto chiudiamo il podcast scherzando, e qualcuno ha detto, beh, visto che non parla anche delle zebre, avrebbe più senso farne un altro, tipo, mi ha fatto un po' male sta cosa.
Io normalmente quando la gente dà dei consigli molto spassionati e belli, li prendo sempre sia quelli positivi che quelli negativi anche sul mio canale. Quando invece mi dicono che cosa devo fare, la risposta è molto semplice. Vecchio, apriti un canale e parla di quel cazzo che vuoi. No, nel senso,
Quello
sono un po' troppo aggressivo.
che fece Fassino con Beppe Grillo quella volta, si faccia il suo partito e vediamo quanti voti prende.
Esattamente.
Risultato 35% Beppe Grillo, 8% Fassino. Scherzi a parte, no, diciamo questo podcast, allora magari visto che non tutti hanno iniziato dall'episodio 1, c'è chi è entrato al 50, al 100, insomma, questo è un podcast nato tra tifosi, questo è un podcast e che vuole restare tale, legato semmai al Benetton Rugby. Detto questo, non è il calcio, quindi non è che ci sputiamo tra tifosi e avversari. Con le zebre c'è assolutamente rispetto e simpatia, e anzi, quando è possibile, si fa anche qualcosa per quando, per esempio, hanno vinto con gli Sharks a novembre, ne abbiamo parlato alla grande anche perché si cerca di aiutare il rugby italiano. Ecco. Però questo è un podcast bianco-verde.
Sì, certo. Bravo Matteo, mi piace questa presa di posizione oggi. Questa...
A
Ti vedo
proposito di
sollevato.
presa di posizione, Guido, no, non è vero, non hai nessuna presa di posizione particolarmente aggressiva, però se ti vuoi presentare per gli ascoltatori, perché non tutti sanno, noi ti nominiamo spesso anche quando commenti, Guido, però non tutti sanno cosa fai nel mondo rugbistico, magari ti conoscono meglio con altri pseudonimi.
No, vabbè, mi potete trovare in giro. Allora, diciamo, nel mondo rugbistico ho iniziato, non in mondo rugbistico, perché...
Occhio, occhio che
Però mi potete trovare nei vari forum come Silver Shadow. Dopo ho iniziato una pagina sui social, prima su Instagram e poi su Twitter, sull'Italians Abroad, quindi per seguire i giocatori italiani che giocano all'estero, perché c'è un attimo di... Vanno nell'oscurità subito dopo o prima che finisca, che inizi il Sei Nazioni, cioè noi li vediamo giocare con la nazionale, poi ovviamente essendo Top 14 e Premiership non molto pubblicizzati in Italia, c'è cioè, questa cortina di fumo intorno ai giocatori che giocano all'estero, e poi da un po' di tempo curo i social del Sei Nazioni italiano, quindi questo è.
Quindi quando volete sapere la formazione dovete bombardarlo al 3-4. No, scherzo. No, anche perché Guido ha questa cosa che a lui piace dirci che la sa. Lui il martedì
Non è vero,
Io la so, però acqua in bocca. E noi per 2 giorni lì a pensare, lui no, non posso dire niente, posso dire niente. Quando gioca l'Italia.
Ma soprattutto,
c'è un commento interessante.
No, volevo aggiungere che io sono uno degli ascoltatori della prima puntata del podcast di Leoni Fuori.
Quindi quelli del periodo proprio, come si dice in provincia di Treviso, del periodo Busa del Benetton Treviso, quello in cui proprio non si riusciva a vincere neanche il torneo di briscola della parrocchia. C'è un commento che voglio leggere, che è quello di Sam Warburton, proprio lui, che dice: io aprire canale settimana prossima, don't call me Georgia. Allora, è un bellissimo nome per un podcast di rugby gallese. Io spero che lo facciano, con questo nome, e spero che a condurlo siano lui e Liam Williams, perché mi spaccherei dalle risate.
Grandissimo, Sam, grandissimo. I personaggi che sono nati attorno ai contenuti rugbistici negli ultimi anni. Beh, grandissimo, Sam. Grandissimo, no, Sam, sì. Willy, Marzio, come altro sì, dobbiamo
chiamare? Eselù, sappiamo che Eselù, non è che c'è tanto. Ah, però, dai, puntata losca oggi. Allora, Sam Warburton, Galles, commenti, bla bla. Allora, la Georgia tempo fa ha lanciato il cosiddetto straccio al Galles dicendogli give us a shot o qualcosa del genere, non ricordo il tweet esatto, però pare che a ottobre-novembre faranno una partita.
Ma non ha lanciato lo straccio, avrà lanciato il guanto.
Il guanto, grazie. Galles magari lancia lo straccio al centro del ring per fermare l'incontro al 70esimo, no, hai ragione. Sfida. Il guanto della sfida. Ecco, non... Visto che abbiamo nominato questo, parliamone un secondo. Secondo voi, allora, prima di tutto, pronostico secco non motivato, e poi fa bene il Galles accettare? Rischia una Batumi? O era meglio se forse dicevano grazie, ma no, ci lecchiamo le ferite?
Vai Guido, vai.
Vado io. Allora, per me non è stata una mossa intelligente rispondergli subito, perché bastava che lasciassero correre come l'Italia ha fatto, come l'Italia ha sempre fatto, se stavano zitti non rispondevano, se ne sarebbe parlato un po', ma dopo andava a passare tutto sotto traccia, invece ha risposto e quindi probabilmente la faranno, solo che la faranno fuori dalla finestra internazionale, perché la finestra internazionale è già occupata, cioè è già calendarizzata, ci sono già...
Per quello dico, ha fatto bene o no, perché è un'altra partita...
E quindi la Georgia forse dipende perché la Georgia avrà i Black Lion di sicuro, però dipende quali giocatori riuscirà a prendere dai club francesi, e negli ultimi anni sono riusciti comunque a sbloccarli dando una fee ai club francesi per rilasciarli, e mentre per il Galles sarà più difficile, perché i club inglesi per rilasciare i gallesi chiedono un po' di soldini di più,
e soprattutto i club gallesi per rilasciare i gallesi in questo momento anche loro, cioè c'è un clima disteso, più disteso vorrei dire di quello delle riunioni della Serie A Elite con il presidente federale, un clima di assoluta reciproca comprensione e mutuo accordo di procedimento tra club gallesi e federazione gallese. No, in realtà si metterebbero le bombe nelle macchine se potessero, per cui ho la sensazione che se facessero una partita butto là, fine ottobre, Georgia-Galles, 25 ottobre, io ho un po' la sensazione che in Galles giocherebbe il più cappato in campo sarebbe Mason Grady, e per la Georgia probabilmente invece ci sarebbero, non so, più caps forse che non nel Galles, perché invece allora, credo che i francesi sarebbero tipo andate e come si dice, diminuite ancora la loro autostima se possibile.
No, tra l'altro tu hai nominato Mason Grady, che adesso è al centro di diversi rumor di mercato, e lui è uno di quelli sotto i 25 cap, quindi teoricamente l'anno prossimo potrebbe anche non poter giocare per il Galles.
Gioca con la Georgia. Dani, mi chiedono se stai hackerando il sito della NASA.
No, sai che cosa stavo cercando? Stavo cercando gli scontri testa a testa tra Italia e Georgia, perché volevo fare un po' di fact-checking prima di dire qualche cazzata. Però il ragionamento che volevo fare è questo. Allora, la Georgia fa esattamente quello che abbiamo fatto noi nel pre-Grenoble. Cioè, se ricordate un po' quel periodo lì, l'Italia cercò in tutte le maniere di forzare le carte.
97 dici?
Sì, negli anni di, appunto, sì, anche prima, dal 96.
Per entrare nel 6 nazioni,
fino al 99,
5 nazioni.
Esatto, per entrare nel 5 nazioni. L'Italia di George Cost, si parla per esempio di quella famosa partita di Grenoble dove l'allora presidente Dondi chiese al presidente della federazione francese di schierare in quella partita i titolari che avevano appena vinto il 6 nazioni e di riconoscere quella partita come test match, perché la Francia invece a Treviso aveva schierato la squadra B, anche se poi c'erano alcuni giocatori forti, addirittura senza indossare il galletto sulla maglia, perché in quel momento la Francia appunto indossava il galletto solamente per i test match, no? Io tra l'altro in quella partita c'ero. E quindi insomma la Georgia e l'Italia forzava, cercava, chiedeva, però quello che ogni tanto ci dimentichiamo è che c'erano delle precondizioni completamente diverse, cioè la Georgia forza questa situazione per poi chiedere un'entrata nel Sei Nazioni, però c'erano delle precondizioni completamente diverse. Intanto quell'Italia anche sportivamente aveva dimostrato molto di più di quello che comunque sta facendo molto bene la Georgia, ma poi soprattutto erano gli anni del passaggio al professionismo, quindi quell'ingresso dell'Italia era un qualcosa di quasi naturale, nel senso che si voleva portare i Sei Nazioni a un numero pari in maniera da avere i calendari un po' migliori, da avere più diritti televisivi. Era il momento dell'ingresso del passaggio al professionismo. Oggi quello che si cerca è di paradossalmente diminuire le partite, non aumentarle.
Esatto.
E quindi diventa un po' complicato, perché se da un lato è vero che il rugby internazionale è un po' la gallina dalle uova d'oro del rugby, a differenza che il calcio, dove sono di più i club, è anche vero che poi ne patirebbero comunque i calendari di club, e quindi o le coppe, o adesso si sta parlando addirittura di un mondiale per club a partire dal 2028.
Sì, a giugno, cioè.
Quindi a meno che la Georgia non batta gli All Blacks, e allora di forza potrebbe veramente forzare qualcosa. Però finché ogni tanto batte l'Italia, batte il Galles, batte la Scozia, ma ti dico, perfino se battesse la Francia, cioè le precondizioni oggi come oggi non ci sono, anche perché Sei Nazioni non è il campionato europeo di rugby, è un torneo chiuso che si svolge ogni anno e che ha una tradizione storica importante. È più probabile che se la Georgia iniziasse veramente a vincere continuativamente con delle squadre forti, potrebbe forzare il sistema della Nation Cup, mi sembra che si chiami così, no Guido? La Nation League, la Nation Cup, ossia quello che adesso avverrà tra poco, no?
Devono ancora decidere il nome.
Ok, però ecco, è molto più probabile che forzi quello rispetto al Sei Nazioni, magari accelerando il processo di sbloccare le retrocessioni, le promozioni, anche se anche quello è molto improbabile. Però sì, è proprio che non ci sono le precondizioni per venire ammessa al Sei Nazioni in questo momento.
Cioè, io ci avevo fatto un articolo su questa cosa un anno e mezzo fa, non tanto sull'ingresso della Georgia, anche quello avevo fatto, ma quello a cui mi riferisco era sull'ingresso di cui si parlava degli Springboks. Invece, quando l'Italia comunque veniva da 7 anni di sconfitte di fila e si parlava, allora forse si considerava di cambiare partner di gioco. Però, detto questo, avevo fatto dei conti su quanto sarebbe durato il torneo se avessero cambiato il numero di squadre anche solo a 7, e ne avevo parlato usando le parole di Andy Farrell, che si era lamentato molto di questa potenziale idea, perché aveva detto che comunque giocare 5 partite di quel livello ogni anno a febbraio a metà stagione aveva paragonato i suoi giocatori a delle matite temperate, quelle quando arrivi quasi alla fine. Diceva, se tu aggiungi un'altra partita, e anzi, peggio, altre 2, perché probabilmente da 6 andresti a 8 per non avere, per avere comunque sfruttare la cosa e rimanere in pari, avresti una quantità di partite enorme, a meno che tu non facessi 2 gironi da 4. E a quel punto però c'è il problema che agli scozzesi non va bene se non giocano la Calcutta Cup un anno, ai gallesi non va bene se non affrontano l'Inghilterra.
Ho sentito
ce n'è mille di ragioni. Francesi,
io ho sentito i francesi che parlavano di questa cosa qua e spiegavano proprio storicamente come questa cosa sia impossibile. Ossia, i francesi dicevano, ragazzi, sto torneo è nato coi britannici, che sono le home nation, per giocare tra di loro. Esatto. Ok, esatto. Ed è nato così, è nato con questa storia, con queste rivalità, con questo... Uno dice, va bene, le tradizioni si possono anche cambiare. Sì, però i britannici e i francesi dicevano, prima di mandare via il Galles... I francesi dicevano, mandano via noi, cioè no, non noi come Italia, noi come Francia. Cioè, non ci pensano mai nemmeno nel più lontano dei sogni, perché sta roba l'hanno creata loro, quindi dicono, è assolutamente impensabile. Una cosa che potrebbero fare, ecco questo sì, perché no, però bisogna vedere come si sviluppa la Nation Cup, questo a me piacerebbe, fare il campionato europeo di rugby. Come ecco, si potrebbe fare?
Rispondi ad Andreas, magari, quando dici questo, che è una bella domanda, se vuoi.
No, esatto, magari potrebbero fare il campionato europeo di rugby. Come si potrebbe fare, che ne so, un anno, invece di fare i test match estivi, fai il campionato europeo di rugby, dove partecipano, magari facendo i gironi, vai Guido.
No, il problema vero in quel senso è che potrebbe essere, cioè, la cosa ideale sarebbe fare gli anni alternati, cioè i bienni alternati mondiale europeo. Il problema lì sarebbe il Tour de Lions.
Esatto.
Ma quello è l'anno dopo del mondiale?
No, è due.
No, è due anni dopo.
Ah no, hai ragione, sì sì.
E infatti è uno dei motivi per cui viene criticato spesso, cioè è stato spesso criticato e adesso verrà ancora criticato di più, perché lo vogliono introdurre anche a livello femminile, dove invece finora il livello tra le varie nazionali, dentro o fuori sei nazioni, nel rugby championship, eccetera, è stato abbastanza livellato.
Però te la butto lì.
È un attimo sconvolgente anche per le donne.
Però te la butto lì. Il torneo dei Lions è una cosa storica, bellissima, fantastica, però è una cosa che coinvolge appunto i migliori di alcune nazioni, no? Cioè, se io fossi World Rugby direi, facciamo il campionato europeo di rugby, buttiamoci dentro Portogallo, Spagna, Georgia, Romania, quando si risolveranno le problematiche geopolitiche, la Russia e quant'altro. Volete farvi il torneo dei Lions, bene, fatevelo, e con chi resta giocate l'Europeo. Tanto non è che sarebbe il
vincete, cioè non è che...
no, ma non è... oddio, c'è la Francia, ma non
no,
è che
però, dico, la Francia ci batte probabilmente la Spagna di 30 punti, cioè...
e poi a livello di prestigio comunque non è un mondiale, comunque non è un sei nazioni, i più forti se ne vanno a fare il tour e chi resta si gioca l'Europeo, anzi magari uno spazio per dare spazio ai giovani, quelli che vuoi testare, quant'altro. Secondo me ci starebbe, eh? E sarebbe un torneo che io mi guarderei molto volentieri.
E soprattutto un'alternativa è quella, cioè nel senso, l'idea di fare l'europeo di rugby a due anni alternati rispetto al mondiale, chiaro, è la situazione ideale, perché separi competizioni grosse del più tempo possibile, però se non c'è modo, c'è anche l'estate e l'anno dopo del mondiale, cioè nel senso... Non è scritto da nessuna parte che non lo puoi fare l'anno dopo del mondiale fino a che non si trova un accordo, però intanto lo fai. E soprattutto la Nations League, che era stata pensata, è proprio come dici te, Dani, perché si sarebbero sfruttate le tre finestre, cioè le tre partite della finestra di luglio e le tre partite della finestra di ottobre-novembre, per fare sei partite in totale e avere quindi poi un resoconto. Ecco, quella stessa cosa si potrebbe anche fare in futuro, dico, la stessa formula identica, fare come torneo che poi però ha una fase finale, cioè fare i gironi a luglio e le eliminatorie a ottobre, dove se sei nella parte della classifica che lotta per vincere fai delle partite e se sei tra quelli eliminati ne fai altre, magari test match liberi, non lo so, però io World Rugby non posso decidere, però ce n'è formati.
Queste cose piacciono molto a Matteo, no, ma sarebbe secondo me Rugby Europe che lo dovrebbe proporre, tra l'altro sì. Così Rugby Europe avrebbe finalmente il suo vero torneo importante, perché insomma World Rugby c'ha il mondiale, Six Nation è un'organizzazione a parte, ovviamente vincolata ma a parte, Rugby Europe fa dei tornei un po' ridicolini che sono i campionati appunto quello di secondo il Six Nation di seconda fascia, poi fa tutte le i vari seven locali europei, cioè anche lì non hanno il best perché non hanno le World Series eccetera, e quindi avrebbe un bel torneo. Guarda Matteo, dai, so che a te piacciono ste robe. Quattro gironi da quattro e poi per non fare troppo partite, e poi quarti, semifinale, finale, basta.
Mi stai chiedendo di dirti chi ci gioca o mi stai proponendo la tua formula?
Vabbè, ci giocherebbero le 6 del 6 nazioni, le 6 del 6 nazioni B, siamo già a 12 e poi 4 di quelle che restano sotto, quindi appunto non lo so chi resta sotto, c'è la Svezia, c'è la Lituania, l'Ucraina, c'è appunto un'eventuale Russia. Cosa...
Immagino un Francia contro Svezia, non so.
vabbè, però non è che sia tanto diverso da quando giocano All Blacks Portogallo, oppure quando gioca, cioè adesso il prossimo mondiale che verrà allargato, sì, adesso mi viene da dire addirittura All Blacks Italia, o 100 ne abbiamo presi, non so se vi ricordate, no?
Dai, sono andato a prendermi, scusa Guido, vai,
no, se noi ne abbiamo presi 100.
però tieni presente che sto europeo, secondo me, all'inizio magari non vengono quei più forti, cioè, quindi...
Guarda Dani, sono andato a prendermi un mio articolo di tempo fa, e adesso te lo metto in schermo, in cui immaginavo da zero una coppa di europea di rugby, e avevo fatto i quattro gironi. Guarda qua,
ovviamente... Matteo.
Ovviamente questo articolo è di 2023 gennaio, quindi no, stiamo parlando
mi
di...
Mi devi spiegare perché hai posizionato la Namibia in Europa.
Non lo so. sì, c'è una ragione. C'è una ragione. Ed era che non avevamo abbastanza squadre, oggettivamente, di livello quantomeno accettabile per fare una coppa, e quindi avevo pensato a Sudafrica e Namibia e Georgia, che non sono in Europa tecnicamente, però...
La Georgia sì.
Cioè, beh, fa il rugby Europe, ma... Sì, ma il continente Europa, dico, la Georgia tecnicamente...
La Georgia fisicamente, fino a prova contraria, è in Europa. Cioè, non è nell'Unione Europea, ma in Europa. Ma dove cazzo
sì, si considera
Georgia?
Europa?
In Africa, dove vuoi che sia?
No, Asia, come l'Armenia.
Ma come
l'Armenia è Europa, secondo te?
Allora, l'Armenia fa le competizioni europee, però...
Che è subito sotto la Georgia.
Sì, ma è in Europa l'Armenia. In Europa sia l'Armenia che la Georgia.
Mi fido di te. Io ero dell'idea di no. Però per completare le 16 squadre che avevo pensato, avevo dovuto mettere qualcuna che non è di questo continente, tipo il Sudafrica e la Namibia, avevo pensato. Possono essere Figi e Giappone, se volete, però mi sembravano le più logiche, perché il Sudafrica gioca in Europa con lo URC e la Namibia è a fianco al Sudafrica e può fare il volo insieme.
Hai messo la Svizzera, ma nel secondo me questa cosa la sa Guido anche senza andare a vedere. Nel 6 Nazioni B... Ah, che bel gatto!
È di un anno fa questo articolo, ci tengo, è di gennaio 2023, quindi ho preso le migliori squadre del torneo di quell'anno.
Nel 6 nazioni, non B ma C diciamo, nel Rugby Europe Championship di secondo livello, quest'anno chi è prima? Cosa c'è? La Svezia forse, potrebbe essere.
Guido, non sembra... non sembra avere on the top of the set.
Non è
no, vabbè, però dai, non mettiamoci troppo nei casini. Semplicemente queste quattro le ho prese dal ranking, cioè ho proprio fatto il ranking a scalare, ho preso le prime europee, quindi questo, ed era gennaio 2023. I gruppi sarebbero Irlanda, Scozia, Spagna e all'epoca era la Russia, oggi non sarebbe probabilmente la Russia. Il secondo gruppo era Francia, Galles, Portogallo, Belgio. Personalmente, bel gruppo questo, me lo guarderei. Portogallo-Galles abbiamo visto che è una partita che può avere dei risvolti interessanti. Il Belgio, tra l'altro, quest'anno sta facendo bene, per cui mi piacerebbe vederlo contro una squadra molto forte che poi ne prenderà 100 magari, però fa vedere delle cose buone.
Comunque sì, è la Svezia.
Quindi la mettiamo al posto della Russia, dai, perché la Russia sicuramente in questo momento non sarebbe parte di questo torneo.
Sì, però se torna sì, della Namibia, al posto della Namibia.
Ok. Poi il terzo girone avevo messo il Sudafrica perché non avevo nessuno. Sudafrica, Italia, Romania, Svizzera. Chi metteresti al posto del Sudafrica?
Sì, ma allora, no, stavo leggendo Mauro che dice che la Georgia è in Asia, no? Ma non è in Asia. La Russia sì c'ha una parte in Asia, ma la Georgia non è in Asia. Ma
secondo
cosa,
me sì.
Ma, che cosa state dicendo? Ma...
Secondo me sì. Allora ragazzi, per favore andate su Wikipedia e scrivete nei commenti cosa dice sulla posizione geografica della Georgia.
Ma
chi metteresti al posto? Ma Dani, concentrati sul rugby. Cosa metteresti al posto del Sudafrica?
Ma non c'è il Sudafrica intanto, dove cazzo lo vedi il Sudafrica? Non l'hai nemmeno
primo,
messo il Sudafrica.
Sì, è il primo del terzo gruppo.
Guarda. Ah, l'avevi messo il Sudafrica.
Italia, Romania, Svizzera.
No, andrei in ordine e quindi Svizzera, poi c'è la Repubblica Ceca. O la Repubblica Ceca o la mitica Croazia di cui abbiamo appena
narrato. Mi prendo la Repubblica Ceca, quindi Italia, Romania, Repubblica Ceca, Svizzera e si va in semifinale dritto per dritto senza neanche passare dal via. Guarda, me la prendo. Terzo, quarto gruppo.
Cioè... Come? Un Sudafrica-Svizzera, come può finire?
Benissimo. Una partita entusiasmante.
Ma io sto impazzendo adesso. Tutti che dicono che la Georgia è in Asia, ma siete fuori.
E allora... poi Inghilterra, Georgia, Namibia, Olanda, gruppo accettabile. Al posto della Namibia ci mettiamo la Croazia o la Svezia. Verrebbe fuori una competizione con livelli molto diversi. Però io dico anche una cosa, ragazzi, e cioè... Se non si inizia, cioè se si continua a dire ma c'è troppa differenza, è vero c'è troppa differenza, però si possono mettere delle regole, si può giocare con l'Under 22, l'Under 23, quello che è, si possono mettere delle regole temporanee, però se non si inizia a mescolare i livelli non si mescoleranno mai.
Ok, comunque... Comunque, vabbè, dai, allora, aspetta, fammi risolvere questa cosa della Georgia. Allora, Wikipedia dice che la Georgia è parte del Caucaso, ovviamente, ed è una nazione transcontinentale. Quindi dice, è sia in Europa dell'Est, sia in Asia dell'Ovest, un po' come la Russia, no? Però, vabbè, ok, ve la concedo. Okay. Però intanto è anche in Europa. E poi, culturalmente, è assolutamente europea. Cioè tutte, tipo nel calcio, le squadre georgiane non fanno la Coppa d'Asia, fanno le Coppe Europee.
Ma sì,
fanno,
però, sì, chiaramente, però gli sport spesso non hanno gli stessi confini dei
continenti.
Sono
d'accordo, infatti Israele, ad esempio, però vabbè, insomma, dai, è più europea che asiatica, dai.
Sì, diciamo che dove si fa vino rosso è Europa, possiamo dire questa cosa qua. Quindi anche Sudafrica, potenzialmente. L'Argentina.
California. Sì.
Una bella bottiglia di Quarelli, me lo bevo quando volete. Cioè,
va bene,
comunque, in linea di massima era per mostrarvi che verrebbe fuori una competizione con livelli molto diversi, però io sono anche dell'idea che da qualche parte bisogna cominciare. E allora puoi far scontrare le nazioni del Sei Nazioni con la regola che non gioca nessuno più vecchio di 23 anni. Puoi far giocare le nazioni, non so, cioè puoi mettere delle regole... cercare di limitare la differenza e magari tra 4 anni rivediamo le regole. Se tra 4 anni la Svezia batte l'Italia, allora dici, beh, allora l'Italia può mettere anche 5 fuori quota. Boh. Cioè.
Ma difatti c'è Andrea in chat che dice la Svezia comunque ha vinto, sì, ma sei arrivato tardi Andrea, se l'abbiamo detta, perché Andrea vive in Svezia, l'abbiamo detta subito la Svezia, cazzo, adesso abbiamo anche gli svedesi che si offendono in chat.
Segno di successo, quando hai gli hater.
No, ma figurati, Andrea sei un grande. Aspettiamo, no, Andrea, aspettiamo il primo georgiano in chat. Aspettiamo. Sì.
Comunque, io sono totalmente a favore, per chiudere questo discorso, sono totalmente a favore dell'idea di provare a creare una competizione, anche se fosse Under 23, anche se fosse di provare a unire questi livelli che non riusciamo a mettere insieme, perché se continuiamo a dire bisogna, però poi nessuno vuole effettivamente investire del tempo e del denaro nel farlo, allora non si arriverà mai da nessuna parte. Bisogna da qualche... cioè, secondo me le nazioni ricche del rugby devono mettersi nell'idea che per avere tra 10 anni delle partite molto spendibili a livello anche economico e televisivo in Georgia, in, che ne so, magari ci butto dentro una Spagna, devono ora investire del denaro. Perderci un attimo, magari fare una partita dove guadagnano un po' meno, però iniziare ad aprire questo canale di comunicazione.
Certo, certo, certo. No, anche perché poi il diciamo, poi magari passiamo al Benetton. Adesso ne dico una cattiva, no? Adesso ne dico una cattiva, oggi sono cattivo. No, cioè, perché poi se avvenisse che realmente la Georgia iniziasse a vincere con la Francia, con l'Inghilterra, con l'Irlanda regolarmente, eccetera, eccetera, poi il problema non sarebbe tanto l'ammissione, perché ricordo, è un club privato, quindi quello che vogliono fanno, anche se la Georgia vince il mondiale, cioè questo non significa che deve essere ammessa alle Sei Nazioni. Però diciamo che quello si farebbe un po' perdere credibilità al torneo, no? Sì. Cioè è un po' come la Serie A Elite da quando non c'è più il Benetton, sì, vincono, però insomma, vabbè, senza Treviso. Però.
Ci facciamo degli amici qua proprio, Salutiamo Bobby Manghi che sta ascoltando.
Quanti scudetti di cartone sono stati distribuiti negli ultimi 20 anni?
No, dobbiamo... questa frase, questa era diretta al Petrarchino numero uno, giusto? A Marco Bortolami.
No, che già ultimamente sto lanciando un po' troppe frecciatine.
No, scherzo. No, in realtà io, come ben sai, ma non apriremo, come si dice in Spagna, questo melone. Sai che io sono molto favorevole all'idea di portare le squadre under 23 delle franchigie in campionato nazionale per avere anche lì una connessione tra mondi. Ma parliamo, visto che hai nominato questa squadra vestita di verde bianco a nome di un noto marchio di moda, della partita tra Benetton Rugby e Emirates Lions, terminata 27-17, una coda per la birra incredibilmente rapida che io e Guido abbiamo potuto sperimentare insieme. Devo dire, overall, una bella esperienza. A me la nuova area ristorazione piace. So che il tema più dibattuto a Treviso è questo, non lo stipendio di Fekitoa, ma la nuova casetta. A me piace.
La pergola bioclimatica.
Esatto, la pergola bioclimatica. Si chiama così?
Sì, è stata così. Sì,
no. La pergola bioclimatica. No, allora, mood un pochino discoteca di paese, un pochino, cioè... esteticamente migliorabile, secondo me. Sembra un pochino uno di quei bar di Jesolo dove forse non vai, però alla fine per uno stadio ci può stare, e la fila è abbastanza rapida, tutto sommato c'è anche un food truck dentro dove puoi mangiare.
Sei passato da discoteca di paese, dove io mi immaginavo la sagra di Badoere, a un bar,
no, ma non paese, no, provincia di Treviso,
no,
di paese,
no,
in
ma
genere.
No, capito. Immaginavo una sagra, poi sei passato comunque al Ciringhito di Jesolo, insomma è un upgrade, sì. Dai,
hai preso il Casoline un po' meno, tipo una roba del genere. A me non dispiace, e in generale, per chi si stesse chiedendo dov'è la casetta, ovviamente stiamo parlando del landmark storico del giardino dello stadio, la casetta di legno, dove nacque il club, si dice. Quella casetta lì è alla clubhouse del Dosson Rugby, vicino a Treviso. È lì, parcheggiata, non è stata smantellata, probabilmente verrà riposizionata a un certo punto.
La custodisce Walter Cristofoletto. No, perché il presidente...
Sì,
del
sì,
Dosson.
Sì, no.
Sono anche venuti, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, perché sono venuti a trovarci a Barcellona con il Dosson.
Sì. Dosson a poco distante, a pochi chilometri. La partita invece, per quanto mi riguarda, e qui veniamo finalmente per quelli che non ne potevano più di sentirci parlare di Coppe Europee, la partita che per me è stata una delle partite più entusiasmanti, anche se tecnicamente discutibile a tratti, entusiasmanti dal punto di vista emotivo, che ho visto quest'anno e forse anche negli ultimi anni. Perché quando riesci a vincere una partita in 13 contro 15, con lo stadio che praticamente ruggisce a ogni palla sfiorata da un giocatore con la maglia, in questo caso rosa, onestamente c'è stata una sensazione quasi calcistica a certi tratti. E a me questa roba è piaciuta tanto, senza ovviamente scadere nello sfottò, ma un trasporto del pubblico che raramente ho visto a Monigo. Non tutti insieme.
No, vai Guido, allora io faccio andare te Guido, anche perché io di sta partita ormai ne ho parlato nella live, nella reazione a caldo, al terzo tempo del martedì, oggi ho fatto un video su quello, quindi la gente si sarà anche rotta i coglioni di ascoltare quello che ho da dire su sta partita, quindi vai tu Guido, poi voi eravate allo stadio, io poi c'ho solo un appunto da fare su sto discorso del pubblico, perché voglio vedere se riusciamo tra Leoni Fuori, il mio canale, a far accadere una cosa. Vai Guido.
No, allora parto dall'atmosfera. Perché tu dicevi lo stadio che ruggiva, sì, mi è capitato in un altro paio di occasioni però secondo me, non so per quale motivo, ma il giorno della finale della Rainbow Cup, nonostante fossimo, perché c'ero anch'io in 1300,
anche i gradi erano 1300,
è stata una cosa allucinante, cioè vivere quel giorno è stato allucinante, quindi sì. A livello di atmosfera credo che sarà difficile replicarlo, però sì, era bello il trasporto del pubblico, è sempre bello vedere la varietà del pubblico che c'è a Monigo, perché non è, cioè ci sono tutte le fasce d'età, donne, uomini, bambini, bambine, ragazzi, ragazzine,
tutti gli strati sociali,
penni infervorati, avevo detto
vecchi putei.
No, a fianco a me c'era un quello che sicuramente ha giocato pilone a un certo punto della sua vita, perché è proprio l'ex pilone classico, cioè senza riconosci
collo,
senza collo con tantissima pancia, con le spalle larghissime come quando giocava, ma non più così in forma, sui 60-70, che urlava in una maniera, e abbiamo discusso ogni breakdown praticamente, ogni singola volta che c'era un rack, guarda che i se ancia, i se tuffa, non sei al lago, fioi, non sei al lago questo, tipo incazzatissimo, guarda che non siamo al mar, non stiamo a buttarve, tutto il tempo, però il trasporto era veramente qualcosa di diverso dal solito, e comunque il pubblico a Treviso ultimamente è abbastanza attivo.
Allora, su sta cosa, allora, lo faccio subito adesso, poi su sta cosa vi lascio parlare della parte tecnica. Su sta cosa io vorrei provare, ok. Allora, tanto è impossibile, cioè ci abbiamo provato, ha detto bisogna fare una canzone, il Piave, la mula de Parenzo, questo, non ci si riesce. Però, perché Treviso è leoni, ok, perfetto. Però un coretto, cioè i cori della Benetton esistono, perché insomma la Benetton Basket è stata per anni la tifoseria di Treviso. Un semplicissimo Matteo. Un semplicissimo. Ale, forza Treviso, Ale, forza Treviso,
Ale. Per tutte le squadre.
Forza Benetton. Ma non riusciamo a farlo a Monigo. Uno.
È che serve, secondo me, devi pagare a Cottimo proprio i tifosi di Fiori del Sud.
Del
TVB,
ma io credo che quelli che sono andati al sì, tra l'altro non è che ci facciamo voler benissimo su quello, ecco, probabilmente è proprio la settimana sbagliata, perché se i giocatori di Treviso vanno a farsi le foto con le sciarpe della Reyer e tu però... non stai a far finta che sei in mezzo reierino, quindi...
No, la mia famiglia è reierina. Io sono, se permetti, io sono sempre stato al Palaverde e sono andato al Taliercio invitato,
Coro qui, allora io lo ripeterò sul canale e lo ripeterò qui, cioè non mi sembra complicato, uno parte e gli altri seguono, tanto a Treviso
totalmente d'accordo,
non è che sia difficile da imparare, e poi insomma...
totalmente d'accordo, e colgo il commento di Liana per dire una cosa in più, lei dice i tamburi si sentivano, ci vogliono
ma
i tamburi,
no, non servono nemmeno. Aspetta. I tamburi, basta,
c'era una banda bravissima che ha suonato nel terzo tempo, che si chiamano Fancazin, bravissimi, veramente, ma potevamo provare a fare, non so, un'atmosfera stile Pro De Deux, dove c'è la banda, cioè, nel senso, abbiamo letteralmente una banda allo stadio.
Tu eri allo stadio, potevi partire, sono timido, eccolo là.
Io da solo mi alzo, mi giro e batto le mani e faccio il ras della fossa, così.
Ci vuole qualcuno che...
No, però, diciamo, secondo me, io ti ripeto, guarda, non mi sono dimenticato del discorso di prima, io credo che dobbiamo proprio prendere i tifosi del Treviso Basket, portarli a Cottimo e fargli cominciare i cori, la gente seguirà.
Ah no, il tifo deve essere spontaneo, però basta, cioè, iniziamo da uno, guarda, io propongo questo. Ale, forza Treviso, Ale, forza Treviso, Ale, forza Veneto.
Che si cantava prima di entrare in New York, si cantavano, cioè, nel senso, io mi ricordo questi cori quando andavo allo stadio 15 anni fa.
A seguire il rugby, ci sono stati anni in cui la gioventù bianco-verde
a Padova, quando si andava a Padova contro il Petrarca.
Soprattutto le finali, sì.
poi si cantavano anche altre cose, tipo...
Ma ci sono stati anni, pensa che ci sono stati anni che perfino gli ultras del calcio andavano a seguire il rugby, c'erano... Però io non è che voglio gli ultras, perché va benissimo, cioè a Parma è nato un movimento di tifo organizzato e va benissimo. Se non nasce non è che bisogna forzare le cose, però questo non significa che non si possa cantare, cioè gli inglesi, gli irlandesi non hanno il tifo organizzato, però hanno canzoni. Dai, su, sì. Forza Fiori, dai, avanti, avanti, dai!
Secondo me serve uno sforzo collettivo, non si può forzare, abbiamo visto all'Olimpico com'è quando si prova a mettere una canzone che tutti debbano cantare, quando hanno messo Lasciatemi cantare nessuno ha cantato, nonostante una settimana che dicevano in tutti i canali social, mi raccomando, metteremo questa canzone a un certo punto, silenzio proprio, l'unico era Capuozzo così.
Per cui... Tu che frequenti Monigo da anni, che cosa ne pensi di ampliare un po' il repertorio musicale del tifo trevisano?
No, sarei anche d'accordo, perché sennò, perché anche il coro Leone Leone c'è sempre sì. Un signore per tribuna, ce n'è uno nella
tribuna est, quello con, quello con la pelle rossissima in fondo, in alto, hai presente il vecchio che è sempre lassù?
Ce ne sono uno da una parte e uno dall'altra, se non fosse per loro non partirebbe neanche quello. Per cui, no, io quando ho visto l'orchestrina sabato, ho detto, ce l'abbiamo già immaginato.
Oggi, sì, oggi siamo a Biarritz, tipo, non sì. Sembra...
E invece no. Però secondo me la strada giusta sarebbe quella, perché o hai il tifo organizzato, appunto, che lancia le canzoni, i cori, eccetera, o devi dare tu una... il là, come dire, esatto. Lo puoi dare con il battito cardiaco nelle pause prima delle mischie.
Anche se ti dirò, era la prima volta che lo sentivo quello e non è stato male, nel senso che mettevano il campione, perché era registrato, non era la banda che suonava, che praticamente batte le mani a tempo, tipo il geyser degli islandesi, non so se vi ricordate, e la gente tutto sommato l'ha seguito abbastanza, devo dire, e si è creata una bella atmosfera, però insomma... Come dici te, la banda può essere molto utile perché appunto hai delle persone che possono iniziare una cosa che tutti conoscono.
Allora, a me onestamente i tamburi stanno sul cazzo, anche proprio nel calcio, mi piace il tifo, quello spontaneo all'inglese. Però insomma, io propongo una cosa molto semplice, perché bisogna fare qualcosa. Una canzone, ripeto, Ale...
Basta! Però si può provare, ecco,
no, diciamo... Ma sai perché? Perché secondo me è quella che la gente la seguirebbe, perché sì. Al Palaverde bene o male i trevigiani ci sono stati tutti, poi una volta che parte non è che sia difficile da seguire sta
sai, canzone, alla fine la sai,
non è che sia il okay, sì, sì, sì. E poi parti da lì e piano piano magari
no, io ragionavo più nella direzione di quello che succede ad esempio allo Stoop quando giocano gli Harlequins, che c'è quella canzone che è una canzone diciamo pop rock degli anni 60, che ha un piccolo jingle all'inizio e loro mettono questo piccolo loop ogni volta, è una canzone su The Mighty Queen e quindi è praticamente si può utilizzare quella strofa lì di quattro frasi letteralmente per incitare, e succede ogni volta che fanno un calcio in touche ai 5 metri. Cioè si comincia da queste piccole cose, no? Il pubblico sa che c'è un calcio in touche. Quando arriva ai 5 metri si sente ta, 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 dallo stadio e poi iniziano a cantare tutti quanti perché sanno cosa devono cantare. 10 secondi, non tanto. Però queste piccole cose aiutano un po' a creare anche
questo. Secondo me è arrivato il momento dell'upgrade. È arrivato il momento dell'upgrade del tifo trevigiano.
Sì. Fai la terza curva, bene, fai il secondo coro. Anche quello è utile. Comunque, per parlare un pochino della partita, al minuto 43 di questa puntata, io direi che, secondo me, allora, a parte gli applausi dovutissimi a Nacho Brex, che non si ferma più, non so, secondo me finita la partita, ha preso la macchina, non so, ha guidato 150 km giusto per fare un altro po' di, un altro po' di fatica, perché era fresco, cioè... è una partita che secondo me ha dimostrato che Treviso quest'anno, quando è in palla, veramente è cioè non la batti, a meno che non sei troppo più forte di noi. Cioè i Lions non sono troppo più forti di noi, però tutto sommato non sono neanche troppo scarsi, cioè nel senso, era una squadra che siamo probabilmente paragonabili per certi versi come valori tecnici, anche se sono venuti con un po' di turnover, però in campo avevano Hendrix, in campo insomma non era una squadra scarsissima, avevano Van der Merwe, avevano Coso, come si chiama, Kriel e quell'altro centro che non mi viene il nome, cioè insomma erano venuti con un misto di giovani ed esperti. Ecco, quando si sono trovati in 15 contro 13 per il rosso a Nicotera e il giallo a Fekitoa per 10 minuti, io comunque ho visto una squadra totalmente attenta in difesa, che ha forzato talmente tanto, però senza fare fallo, i punti d'incontro, che li ha visti in 15 contro 13 calciarci la palla. Cioè, loro, pur avendo l'opzione di giocare palla a mano e cercare di trovare il buco, calciavano perché non avanzavano ed erano in due uomini in superiorità. Anche se abbia avuto culo una volta. Però per il resto, in generale, io ho visto una squadra veramente, veramente tosta.
Vai Guido, vai.
C'è sempre il discorso di quest'anno, no? Che la difesa è una gran difesa per tutti gli 80 minuti, lascia pochissimi spazi. Anche se sono in 13, hanno gestito benissimo le situazioni, soprattutto dei lanci di gioco. Tushi e Mischia sono comunque, che sono quelle ovviamente più difficili da gestire perché è tutta la larghezza del campo da giocare, e l'hanno gestita benissimo. C'è sempre quella parte dell'attacco che un po' potrebbe essere migliorata.
Beh, è chiaro. Però ne hai fatte tre, no? Mi pare.
Sì, sì, è sempre discorso, ma in realtà anche durante il campionato le mete le fanno, solo che non le fanno con azioni costruite con schemi come si è visto nel corso degli anni. Le fanno più di potenza, di brutalità, cioè appunto di forza bruta, però sarebbe bello vedere qualche costruzione arrivare in meta.
Dopo. Sì, qualcosa di un po' più magari... Dopo, finché si vede che è il set piece che ti porta, non la spallata di Seb Negri, diciamo.
Dopo, finché si vince non ci si può lamentare.
Dani? Sì, allora, vabbè, sono d'accordo con quello che ha detto Guido, poi ripeto, ho già espresso molto, forse anche troppo, rispetto a questa partita. Un aspetto bello che ho riscontrato in questa partita è stato l'aspetto emozionale, no? Perché questo è venuto un po' dopo, in conferenza stampa, non so se l'avete sentita, ma si è sentito come Marco Bortolami avesse in settimana chiesto a tutti i giocatori di trovare una persona speciale alla quale dedicare questa partita, gli avesse chiesto di chiamare questa persona speciale la sera prima, di dirgli che avrebbe giocato per lei o di mandare un messaggio e poi di richiamarla dopo la partita. E si è visto che Raino e Brex questa cosa l'avevano vissuta, difatti ne hanno parlato. E, insomma, complimenti anche al coach per ogni tanto magari appunto su alcune cose, non è che lo critichiamo, però su alcune cose ci piacciono, alcune le vorremmo magari un po' diverse, però poi non sempre le cose devono essere come le vogliamo noi da tifosi.
No, se no saremmo noi là ad allenare e lui fare il podcast.
Però dal punto di vista secondo me emozionale, emotivo, motivazionale, ha toccato probabilmente le corde giuste. Sì. Adesso, ovviamente sono carte che ti giochi una volta, cioè non è che ogni settimana puoi giocarti la carta, però probabilmente era il momento in cui il coach ha detto aspetta che calo giù l'asso, perché è un momento delicato e bisogna, l'aveva detto anche la partita prima negli spogliatoi, far vivere il fuoco dentro, e adesso siamo un limbo, perché adesso torniamo a giocare contro Connacht, è veramente una partita che può cambiare la stagione secondo me o da un lato o da un altro, perché se vinciamo bene se invece venissimo eliminati sarebbe una bella delusione, ecco.
Ma Dani, nello specifico, se vinciamo, cosa succede?
Che andiamo...
Vuoi per caso vederlo nel bracket che ho messo a schermo?
Andiamo a Gloucester o a Ospreys. Dove andiamo? A Ospreys o a Gloucester?
È tosta, perché allora intanto bisogna vincere con Connacht, prima cosa, e questo non è scontato, nel senso che è una partita, per fortuna, che si gioca in casa. Ovviamente parliamo di questa domenica, se non erro domenica, no? Mi pare di aver letto.
Domenica in contemporanea con Italia-Irlanda.
All'1:30, no? Tipo. Adesso, allora, visto che Guido tu sei parte del board decisionale del Sei Nazioni, lo sappiamo tutti, perché, cioè, c'è un dialogo tra la FIR, i Sei Nazioni,
ma qua non il, credo che non
la IPCR,
esatto,
sì. No, no, infatti, ma c'è un dialogo, c'è un qualcosa, un tentativo di sincronizzare, o ognuno sbatte il proverbiale ciccio sul tavolo e dice io ce l'ho più lungo del tuo, quindi si fa l'una e mezza? Come funziona?
Ognuno ha gli accordi televisivi che ha, alla fine è quello che conta. Anche qua le partite della challenge sono tre all'una e mezza, perché noi ci lamentiamo della domenica, giustamente, perché abbiamo la contemporanea con la nazionale femminile, però dobbiamo ricordarci che ci sono ci sono altri due quarti che si giocano in contemporanea il sabato all'una e mezza. Perché? Sì. Perché la Champions ha il prime time.
Certo. Sì. Certo.
Quindi alla fine è quello che comanda.
Sì, sì, sì.
Siamo la coppa dei poveri.
Un po' sì, la coppa non del nonno, ma... Anche se devo dire, a livello di forma proprio, secondo me la challenge è vagamente più bella. Più l'oggetto coppa.
Ah, proprio l'oggetto, ok.
Sì.
L'oggetto coppa.
Sembra un po', guardala, sembra un po' il premio del miglior giocatore del Sei Nazioni che hanno dato a Menoncello. Guarda, è simile, eh?
Vabbè. È lo stesso, infatti Menoncello ce l'avrà solo per 3 mesi. Poi lo riciclano direttamente. No, nel nostro caso, per parlare un attimo di potenziali esiti, se riusciamo a vincere contro Connacht, che comunque è andata a vincere a Po 40-30 la settimana scorsa, quindi... Connacht decisamente agguerrita da questo punto di vista, se riusciamo a spuntarla contro di loro, ci troviamo o Gloucester o gli Ospreys. Ora, gli Ospreys hanno sorpreso, secondo me, la vittoria degli Ospreys ha sorpreso agli ottavi abbastanza contro i Sail Sharks, perché comunque in linea di massima non sono una squadra particolarmente in palla quest'anno, avrei detto, io personalmente avrei messo gli inglesi davanti. Però invece hanno vinto loro, e si gioca in una partita contro Gloucester che invece quest'anno almeno mi sembra che non stia giocando particolarmente male, quindi io la vedo come più probabile Gloucester-Benetton, se devo dire, se vinciamo noi e se vincono loro. Voi cosa ne pensate?
Sì, Gloucester ha iniziato la stagione in maniera catastrofica, adesso ultimamente si sta riprendendo.
Ma perché è tornato Varney, sappiamo tutti.
No, a parte gli scherzi, veramente Varney ha iniziato a giocare con continuità, ha iniziato a giocare bene. Magari su questo Guido, che segue molto gli italiani all'estero, ci può anche aggiornare un po' di più, no?
Varney ha sempre giocato bene a Gloucester, era il resto della squadra che non girava. Lui quest'anno è stato titolare con la 9 sempre, e appunto, come ho detto, ha sempre giocato bene, e non è perché lo dico io, è che è sempre stato identificato anche dai giornali eccetera come tra i migliori della squadra, e c'era il resto della squadra che non girava, soprattutto le terze, mentre adesso hanno cominciato a ingranare. Dopo, dall'altra, ci sono gli Ospreys, che più o meno sono nati nello stesso modo, cioè sono man mano cresciuti durante la stagione e adesso stanno andando bene. La cosa importante per il Benetton è che credo che con Gloucester si giocherebbe fuori casa, esatto, in Inghilterra, mentre con gli Ospreys sì, si giocherebbe a Treviso, penso.
Sì, sì, ovviamente per noi meglio sarebbero gli Ospreys, assolutamente, su questo non
ma
ci piove.
Ma banalmente per l'averla in casa. Perché sei visto l'anno scorso...
Non so, anche come avversario, secondo me.
Sì, anche se ci abbiamo perso a dicembre con gli Ospreys.
Sì, però secondo me a dicembre abbiamo perso con gli Ospreys una partita che non abbiamo giocato bene. Però
sì, sono d'accordo. Sì.
Alzando la posta in palio, secondo me siamo forse più forti noi, ecco, in questo momento.
Ma semplicemente la forma di Treviso in casa, fuori casa. Perché sì, è stato per anni il problema di vincere fuori casa e non se ne mi diceva una. E... ultimamente quest'anno si è vinto quante volte? Due?
Un paio, sì.
Sei un paio, quindi comunque a livello statistico sarebbe meglio giocarla in casa per avere una probabilità.
Sì, senza dubbio. Poi in generale è sempre meglio, però ecco, noi fuori casa non siamo proprio, come si dice, Mr. Automatic, per cui abbiamo bisogno di un po' di aiuto. Però ecco, l'unica roba che di Gloucester mi piacerebbe sarebbe il tema Bortolami, nel senso che Bortolami è stato capitano di Gloucester, ha giocato lì, ha un'esperienza lunga nel club inglese, è ricordato sicuramente da tutti i tifosi dei Cherry and White come un giocatore importante della loro storia.
È stato capitano.
Infatti ho detto è stato capitano. Cioè, parliamo di una bella... Dal punto di vista emotivo e anche storico è bella l'idea di vedere Bortolami da allenatore tornare a Gloucester per una partita così importante. A livello di allenatore sono sicuro che lui sacrificherebbe volentieri questo onore per giocare contro gli Ospreys in casa.
Ah sì, ma non lo so, poi sì, dai, sì, il discorso casa sì, poi forse a pieno regime Gloucester è anche più forte di Ospreys, però dai, comunque raga, c'è Connacht, prima c'è, no, e c'è Bundiacchi
di fronte a Menoncello, cioè, sì.
Per chi va a Monigo settimana prossima, figo se vi vedete Bundiacchi, dai. È bravo, Bundiacchi di fronte a Menoncello, bella chiamata. Di fronte a Menoncello o di fronte a Fekitoa? Cioè, nel senso che Menoncello gioca, ma gioca a centro o gioca all'ala?
Io ti dico che la prossima partita Fekitoa gioca in panchina. Perché nell'ultima contro i Lions, onestamente, a parte il giallo, veramente, non sto parlando del cartellino giallo, non l'ho visto così incisivo, se non a livello di placcaggi, ma forse più dettati dalla frustrazione a un certo punto e non tanto dal pensare bene il placcaggio, bloccare, cioè ho visto un Fekitoa relativamente agitato, incazzato, che mi sembrava più un rischio che una garanzia in alcuni momenti, nonostante sia un giocatore molto forte e capace di intuire, cioè per dire, in attacco invece in attacco contribuisce molto bene con le linee di corsa. In difesa però l'ho visto tanto ruvido, troppo ruvido a tratti e molto incazzato, e ho paura che in partite ancora più importanti, non so, mi sembra in uno stato un po' di nervosismo un po' eccessivo e ho un po' paura, forse preferisco tenerlo dalla panchina e partire con Brex Menoncello.
Per me tiene la stessa tre quarti, perché per come gioca Treviso quest'anno, nella partita secca vuole la sicurezza anche soprattutto in difesa che in attacco.
Quindi per te tiene Fekitoa
Fekitoa
e Menoncello all'ala. Okay.
Però, nel senso, questa linea dei tre quarti, se non ricordo male, era la prima volta che la vedevamo la partita scorsa in tutta la stagione.
Sì.
Quindi tanta sicurezza, insomma, era un esperimento.
Sì, ma sarebbe la stessa scelta che ha fatto Quesada contro la Francia, di mettere i più pesanti nella tre quarti, cioè mettere
Mori, Brex e Menoncello.
Questo sarebbe più tenere Menoncello, cioè mettere Menoncello all'ala o Mendy.
Invece andiamo con Zanon, Drago e Mendy.
No.
E Padovani al 15.
E Ricky Genovese titolare.
Esatto, subito. Con la maglia quella finta che ha preso fuori. Ha scritto cuore bianco-verde.
Tipo Boateng, che mi ricordo che quando arrivò al Barça è sceso dall'aereo e l'hanno portato indirettamente in taxi a giocare una partita di Coppa del Rey. Vabbè, no, Io invece credo che, guarda, io la sparo grossa, per me Fekitoa nemmeno nei 23, per me, no, perché per me si va con un 6 più 2, si porta Marini in panchina e si porta Brex Menoncello in mezzo al campo, perché io veramente ho avuto la sensazione, al di là del fatto che Fekitoa obiettivamente porterà tanto la squadra, però ne ha combinate due veramente grosse, sì. Perché una, la meta che fanno loro su Fekitoa, che molla Hendrix, cioè l'apertura, non è che molla una terza linea.
No, però quel placcaggio è dato per ucciderlo. Cioè, quel placcaggio è andato proprio
No, dico la meta.
Sì, avevo capito. Dicevo, però, la meta può starci un momento di distrazione. Cazzo, il placcaggio è andato per ucciderlo, ma al 100%.
Il placcaggio, secondo me, lui si è trovato in una situazione non sua e come dicevi tu, forse per un po' di voglia di fare, forse per un po' di nervosismo, come si dice a Treviso, gappissa fuori dal boccale.
No. Si erano beccati prima.
Ha fatto la pipì fuori dal vaso. Perché in una situazione non sua? Perché quella situazione è un turnover su lancio di gioco di Treviso. Quindi tu hai una fase statica dove Menoncello va a fare il centro. Quindi a fine partita, a un certo momento Brex probabilmente, o Bortolami, o arriva la chiamata, dice invertitevi, vediamo vediamo cosa succede se usiamo Brexem e un uccello vicino. Ed è anche per questo che io credo che potrebbe esserci questa chiamata, perché poi si è vista la voglia di provare questa cosa qui. Quindi si invertono, Fekitoa resta largo, c'è il turnover, perché Brexem e Nuncello cioè non riescono a trovare la buona combinazione a livello di sostegni. Brex arriva un secondo in ritardo e ci rubano il pallone. Lo portano al largo e Fekitoa, che in una posizione che normalmente non è la sua lì, dice: io sai cosa faccio? Sparo dentro. Però quello sparare dentro lo fa troppo alto. Poi è vero che va prima sul pallone, va through the ball e tutto quanto, però, no, insomma, però... comunque va alto e si prende
quello un quello che dici è verissimo, è sicuramente vero e si può decisamente interpretare così, però aggiungerei il fatto che con il giocatore che lui placca altissimo si erano appesi poco prima.
Ah, ok. Magari sono sotto... anche quelle cose che... Sì, difatti poi Occhio non torna dentro, perché poi Bortolami decide che preferisce mettere Juren all'ala che farlo tornare. Probabilmente anche perché non voleva levare Alessandro Garbisi, che per me ha fatto un partitone.
Alessandro Garbisi ha fatto, questa hai ragionissima, e questo mi ero dimenticato di dirlo, sto molto attento a questo dettaglio da quando l'ho visto su Full Contact Six Nations, e cioè Alessandro Garbisi sta riducendo moltissimo quel movimento all'indietro che fa prima di passare il pallone ogni volta che tira fuori un pallone dalla rack. C'è un momento di Six Nations Full Contact in cui Crowley gli dice... no, non si fa così, gli dice, appena prendi la palla subito movimento avanzante, non caricare, mi raccomando non facciamo cazzate. La scena dopo della stessa puntata c'è Garbisi che fa esattamente quella cosa e Crowley che si incazza. Ecco, ci sto molto attento a sta cosa e sta riducendo molto questa cosa qui e si vede, perché il passaggio esce un secondo prima, cioè alla fine il suo passaggio arriva molto prima.
Quello è vero, e tra l'altro una cosa che avevo notato anch'io spesso, ma poi soprattutto i calci dalla base, no? Garbisi al Sei Nazioni ha fatto una partita sola, ha fatto quella con l'Inghilterra, una buona partita, ha fatto anche meta, però il problema grande è stato il calcio dalla base. E dicevamo che era proprio quello che poi lo differenziava da Pajarello e da Varmi. Invece ha fatto un partitone dalla base, cioè ha tirato tutti i calci ottimi e poi ha gestito bene i tempi. Tra l'altro,
Alessandro Garbisi numerino, che ha rinnovato oggi.
Ha rinnovato oggi, piccolo numerino, perché secondo me i mediani di Mischia vanno giudicati quando partono titolari, perché poi quando tu entri a giocare gli ultimi 20 minuti ti trovi delle situazioni strane, rotte, a volte giochi 5 minuti. Quindi... Però Garbisi negli ultimi 2 anni, quando è partito titolare, ha vinto 10 partite e ne ha perse 3. Lascio questo numerino qua.
È vero, e ci ricordiamo delle 5 di fila da titolare che ha vinto l'anno scorso. Esatto. In generale,
quindi, insomma, è uno che ti sa gestire la partita.
A me piace molto Ale Garbisi, moltissimo. E forse quello che più mi piace è che a me piacciono molto quegli atleti che magari non sono da subito il talento più puro che tu abbia mai visto, ma che vedi proprio che sono il frutto di tantissimo lavoro duro che sta pagando. E Alessandro Garbisi per me è questo, cioè è chiaramente un atleta molto talentuoso, se no giocherebbe in Serie B. Però è un atleta anche che si fa il cosiddetto mazzo, nel senso che quando è arrivato a Treviso, è arrivato, ricordiamoci, assieme a Manfredi Albanese, e la star era l'altro. Cioè lui era il terzo, quarto, cioè nel senso... E alla fine però guardalo qui adesso, no? Titolare con l'Italia, titolare col Treviso quando capita, oggettivamente incide nelle partite, migliora ogni singolo mese di qualche cosa. Adesso
per me per esempio domenica parte lui di sicuro, per me domenica parte lui di sicuro per esempio.
Sono della stessa idea per premiarlo.
Tu cosa dici, Guido?
Più che altro per dargli continuità, perché... Esatto. Ne ha fatte 2 consecutive, le ha giocate bene entrambi, direi. Diamogli anche la terza, soprattutto visto che Juren, viceversa, sembrava un attimo incalando. Perché no?
E quindi continueresti con Albornoz in panchina o addirittura Marin e in campo Umaga, o ti porti Albornoz direttamente in campo a 15, per esempio?
Allora,
io mi porto Raino.
Umaga titolare per la questione dei piazzati, soprattutto. A me non sta piacendo, cioè onestamente... apertura con questa squadra non mi sta piacendo tantissimo Maga nel gioco aperto, però dalla piazzola è sostituibile, e Albornoz è entrato bene in campo sabato, nonostante la squadra fosse in 13, eccetera, è entrato subito, ha fatto girare la squadra quasi meglio in 13 che in 15, che di quando giocava in 15. E quello che sta forse giocando peggio è Rhino, che ha piazzato un grandissimo drop, però diciamo nel corso degli 80 minuti le sue cappelle le ha fatte. Cioè io quasi Marin gli darei un'opportunità da 15 se volessi fare una scommessa, però secondo me manterrà la stessa
traparte. Ma non farai una scommessa in quarti di finale di Coppa, però portartelo magari sì, magari metti Albornoz 15 e Marin 23.
Io Marin 23, anche perché Marin 23, però il problema qual è? Secondo me Umaga e Albornoz li porta, no? Quindi Marin è il giocatore perfetto quando tu vai con un 6 più 2, e quindi se vai con un 5 più 3, cioè per portarti anche Marin devi andare con un 5 più 3 e probabilmente Bortolami contro Connacht andrà con un 6 più 2, anche perché ecco, dalla panchina deve mettere, cioè Isekor deve esserci, perché se lo devono
contro Connacht lo devi mettere dentro,
devono vedere l'incubo, no, quando entra. Sì. Oh Madonna, entra di nuovo lui.
Sì, sì, sì. Tra l'altro, Isekor che ha fatto i danni seri negli ultimi 10 minuti sulla fascia e magari potrebbe essere utile proprio come talismano Jolly in quella situazione, magari con uno stanco gioca McHansen, è ancora infortunato?
No, infortunato, per fortuna.
Per fortuna, e quindi non so chi ci sarà su quella fascia, ma sono sicurissimo che non vuole avere Isekor che gli corre incontro. Comunque, terminiamo gli ultimi minuti di questa puntata facendo un rapido pronostico di queste partite che vedete a schermo. Io ve le dico, voi mi dite il vostro pronostico, chi vince, non serve il risultato. Sharks Edimburgo.
Ah, ma non la vediamo a schermo. Ah, Sharks Edimburgo, io dico Sharks.
Non la vedi a schermo?
Sì, Sharks.
Clermont Ulster.
Clermont, anche io. In Francia, Clermont. Se giocassi in Irlanda, forse direi Ulster. Ma in Francia,
è vero, però si gioca in Francia, hai ragione. Perché in realtà, tra le due, forse Ulster è un po' più in forma, però si gioca a Clermont. Gloucester Ospreys.
Io vado di Ospreys.
Io invece dico Gloucester. Vabbè, io sto dicendo le favorite. Tenete presente che sta settimana sono favorite tutte le casalinghe, sia in Challenge che in Champions.
Beh, spesso però anche, no?
Beh, sì, non sempre, ma sì, oddio, in Coppa sì, anche perché gioca la migliore in casa, quindi sì.
Esatto. E Benetton Connacht
per me Treviso.
Benetton, dai.
Ti ho visto sorridere, ho temuto che dicessi Connacht. Confermo tutto. L'unica di cui ho qualche dubbio è Sharks Edimburgo, io dico Edimburgo.
Beh, io ho visto gli Sharks con le zebre, davanti gli Sharks hanno la prima linea degli Springboks e hanno letteralmente sventrato le zebre.
Sì, però le avevano anche le partite scorse. Dove le
mica tanto, mica tanto, perché gli è tornato adesso Vincent Koch.
Però c'era, Bonambi ha già giocato.
Sì, però...
Mapimpi
però
adesso... c'era, cioè...
Sì, però intanto il pilone destro vuol dire tanto, nel senso che quando parli di mischia, cioè secondo me anche con Edimburgo gli Sharks domineranno in mischia, e tu tendenzialmente dici, quando una squadra domina in mischia ha un bel vantaggio.
E beh, dietro... sì, sono d'accordo, però anche Edimburgo, dai, non ha una brutta mischia, no, sarà una bella battaglia da quel punto di vista. Tra l'altro due sudafricani Edimburgo come piloni, per cui non c'è neanche... C'è in prima linea delle due squadre, c'è una persona che non sia sudafricana.
Ah, è vero, perché Edimburgo che cosa c'è?
Schumann e Nell.
Schumann, esatto, e Nell, esatto. Eh sì, poi no, il tallonatore non mi ricordo chi
è. No, Dave Cherry avranno, però vabbè. L'unico. E invece, e qua vi sorprenderò, fatemi pronostico di questa. Perché bisogna fare il pronostico anche della Champions.
Ah, che bella.
I quarti, guarda, sono.
Che bella la terza, vai.
I quarti sono Tolosa, Exeter, Bordeaux, Harlequins, Leinster, La Rochelle, replica delle ultime finali, e Northampton Bulls, che per me è la più interessante, nel senso che Leinster Stade Rochelle è ovviamente la partita del turno, però la più interessante secondo me è quella che magari non è la partita di cartello, ma può riservare la partita più interessante. Io direi allora, Tolosa-Exeter, cosa mi dice?
Tolosa.
Dico anch'io Tolosa, avremmo il cuore un po' diviso. Io sono molto simpatizzante di Tolosa, però a Exeter veramente si fa un po' il tifo per Ross Vincent, però Tolosa c'è, cioè non ci sarà in campo, ma c'è Capuozzo, non è che non ci siano italiani. Sì, giocherà solamente Vincent, che ha fatto anche meta, e probabilmente ci un po' di simpatia, però Tolosa mi sembra molto più attrezzata. Anche occhio a Feiwa Aboso, che sta facendo le famose buche per terra.
Sì, anche io dico Tolosa, però appunto occhio a Exeter, perché la squadra di Giovinastri che sta mettendo a ferro e fuoco quando può la Premiership, quando Northampton gli lascia qualcosa... stanno facendo vedere i sorci verdi a un bel numero di squadre, e sono una squadra molto giovane, per cui è più che altro per interesse proprio rugbistico che dovreste vedere questa partita, perché da una parte hai il Real Madrid del rugby tipo, e dall'altro lato hai una squadra oggettivamente molto interessante dal punto di vista rugbistico.
Dai, non offendere Tolosa, dai.
Perché?
Al massimo il Barça, dai, non il Real Madrid, dai.
Ma che
il tiki taka, Tolone il Galactico, Tolone.
Sì, hai ragione. No, ci sto, esatto. me la compro. Ci sto. Tolosa e il Barça. Poi Bordeaux Harlequins, questa è bellissima, però per me Bordeaux gliene dà 30.
No, sono due squadre pazze. Però
sì. Finisce 60-40 questa partita qua, con John Butler che fa due gialli, tipo.
Dentro le due partite degli Harlequins sono state completamente appunto da pazzi, sì. Per questo dico, anche se Bordeaux ha avuto i suoi momenti no della stagione, però dico Bordeaux, perché non è possibile che continuino a vincere i Queens in questa maniera.
Sì, stanno sculando, come si dice negli studi più statistici e affidabili matematicamente.
Qui per il discorso Italians Abroad, Guido, però dovremmo tenere per i Queens, no? Perché ne abbiamo due, quantomeno, qualche extra, però sì.
Il giocatore, magari che Lineag segni una tripletta, però mi sa che Bordeaux vince.
Sì, sì, i 42 punti che faranno gli Harlequins, Lineag farà una tripletta. Peccato che Bordeaux ne farà 75, per cui...
No, è probabile ma non scontato, nel senso che comunque gli Harlequins poi sono un po' come la Scozia Finn Russell dipendente, gli Harlequins sono un po' Marcus Smith dipendente, se gira Marcus Smith a volte possono succedere delle magie, sì. Però si sembra più squadra a Bordeaux quest'anno.
Però Bordeaux ne ha dati 30 ai Saracens l'ultimo turno.
Sì, mamma adesso. Mia, i Saracens che mettevano in campo il meglio, sì. Però vabbè, io ti farò Queens, però vincerà Bordeaux, ma tifo Queens.
Sì, sì. No, diciamo sul tifare anche io.
Per Lineag, poi insomma, i Queens sono una squadra, poi io tifo anche per Joe Marler, c'hanno un sacco di gente strana, c'hanno Danny Kerr, sono una squadra. C'è un sacco di gente simpatica i Queens per me, Marcus Mieta che mi fa impazzire. Ma...
Veniamo a la partita di cartello, Leinster.
Dino Lamb, ok, Leinster La Rochelle.
Finale delle ultime due edizioni, entrambi i casi vinta dalla Rochelle, si rigioca questa volta ai quarti di finale. Voi che dite? Si gioca tra l'altro a Leinster, cioè a Leinster, a Dublino.
A Dublino.
Nello stato del Leinster.
Io voglio vedere Leinster vincere per due motivi. Uno, perché Ronan Anguara ha stancato. Due, perché voglio vedere una semifinale a Croke Park.
Quindi... Giusto, perché si gioca la semifinale, bravo che l'hai detto, la semifinale si giocherà al Croke Park di Dublino, che per chi non lo sapesse, sì chiaro, se vince Leinster, per chi non lo sapesse il Croke Park è il tempio degli sport gaelici, nonché gli sport gaelici, cioè nel senso gli stadi degli sport gaelici, che in Irlanda sono il primo sport, non il rugby, non il calcio, sono spesso vietati agli sport anglosassoni. Cioè, quindi il rugby tecnicamente quasi non ci mette piede in questi stadi, ci mette piede solo in alcune occasioni. Ecco, il Croke Park e i suoi 82.000 posti ospiteranno la semifinale se Leinster vince. Quindi solo per questo, secondo me, dovremmo fare il tifo. Anche se io sono in realtà rochellese, un pochino. Mi piace, le api mi piacciono, cioè...
Allora, io tifo assolutamente con tutto il mio cuore per la Rochelle, perché il Leinster mi sta altamente sul cacchio con la loro piccola perfezione, tutte le cosine, sì, la sì. squadra più forte del mondo che però poi non vince mai, almeno ultimamente, e poi io godrei troppo nel vedere Ronan O'Gara alzargliela in faccia per la terza
un'altra volta.
Sì. A me piacciono quelli sporchi, cattivi, arroganti, però con quel tocco di genialità. Cioè, io sono uno che apprezzava il Mourinho dei bei tempi.
Rogara è un po' mourinhoso.
Rogara è mo.
Cos'è che aveva detto? L'opportunità se fucking grand. Ha detto una cosa del genere.
Ma sapete che ha portato tutta la Rochelle a Cork questa settimana? C'è avrà la mamma che gli ha preparato lo stufato di patate.
Concetta Rogara.
Una cosa è sicura, è che ci sarà tutto il popolo rosso che tiferà per la Rochelle, ovviamente il Leinster, gli irlandesi, perché uno dice l'Irlanda, la cosa no,
sarà pieno di tifosi del Munster.
I tifosi del Munster tifano la Rochelle tutta la vita.
Ma in cazzo, con un allenatore cosa vuoi fare? E, però io, cioè allora, come dici te, io vivo per il dramma a livello sportivo, quindi per quanto mi riguarda, totalmente per la Rochelle. Le dicevo del Croke Park perché mi spiacerebbe perdere questa occasione di vedere una partita là. Però, se devo scegliere solo basandomi sulla partita, ma tutta la vita la Rochelle.
Matteo, io e te ti fiamo toro, secondo me.
C'è gente che passa tutta la vita a fare un castello di carte e poi ci siamo noi che lo sfasciamo. Bro,
quindi, di la verità, tu sei juventino, di la verità. Eccolo là!
Allora, posto, ciao scambato. Guido, noi continuiamo questa puntata senza di te. No, ci avviamo in chiusura, dobbiamo chiudere perché è già un'ora e un quarto.
Uno juventino piace il Leinster, è chiaro, no? Invece chiaro, un Granata sì. No.
Esatto. Un Granata piace la sfida epica, piace chi batte il Leinster. Ultima partita, Northampton Vodacom Bulls. Northampton che sta dominando la Premiership, Bulls che addirittura sono stati snobbati dalla Saru, per cui voleranno in Inghilterra in 8 slot aerei differenti il martedì sera per preparare una sfida il sabato, tutti separati, non volando come squadra, perché la Saru non aveva comprato i biglietti dell'aereo pensando che non avrebbero passato il turno. Questo è quello che dicono gli informatori dal Sudafrica. Quindi diciamo Bulls che non arrivano a Northampton con le migliori condizioni per giocare una partita così importante, però anche squadra che, come tutte le sudafricane, sa essere fastidiosissima, soprattutto quando punta nell'orgoglio. Io dico Northampton, nevertheless, perché comunque è una squadra che quest'anno sta probabilmente arriverà in finale, me la vedo abbastanza plausibile, però secondo me sarà una bella partita, me la vedo proprio una bella partita questa. E se ti ricordi, Dani, all'inizio di questa stagione nostra di podcast, io ti ho detto, secondo me i Bulls la alzano in faccia a tutti quest'anno. Eccoli là, ai quarti di finale.
Sì, i Bulls non solo arriveranno stanno arrivando tutti separati, ma hanno mandato la seconda squadra, cioè hanno lasciato un sacco delle
prime. Vinceranno di 50 punti, sono sicuro.
Però appunto sono le situazioni in cui i sudafricani mostrano la loro profondità. Dico in ogni caso Saints, secondo me.
Sì, anch'io senza.
Sì.
Va bene.
Va bene, ragazzi. Allora, questa puntata è un pelo più lunga del solito. Abbiamo fatto un sacco di discussioni, secondo me tutte rilevanti, interessanti, però la prossima volta cercheremo di parlare più della partita. Ma colpa mia, mi scuso, però avevo molta voglia di parlare sia del torneo europeo potenziale, sia dei bracket. Che dire, io avevo preparato una foto di Marco che non trovo, quindi Marco si scusa per non esserci in questa puntata, ma è a letto con un sacco di febbre. Saluto a tutti, io invece saluto voi, come sempre vi ricordo che i link sono nella descrizione dell'episodio. Ringrazio Danilo e soprattutto Guido per essersi unito a questa puntata un po' all'ultimo. Grazie per le discussioni e ci sentiamo tra una settimana. Ciao a tutti e buon rugby.
Ale, forza Treviso, Ale, forza Treviso, Ale, forza Benetton, Benetton, Benetton.